Circa 10 mesi fa, al bowling di Palazzo Chigi hanno eletto una serie di birilli, no? Poi poco tempo fa è arrivata una palla, ha buttato giù il birillo capo, una certa quantità, non tutti i birilli. Adesso ne hanno rifatti degli altri. Dico questo perché un vanto che è espresso palesemente dal nostro attuale governo, ma non è solo perché in giro c'è questo andamento, vengono magnificate due cose. Uno, la giovinezza, in particolare del Presidente del Consiglio, no? E poi l'età media e così cos'ha, va bene. E l'altro è che ci sono un pari numero di ministri uomo e ministri donna. Ed è un po' su questo punto che volevo ragionare con voi, perché ci sono dei pareri nella parola che dovrebbero farci riflettere. Prendo Isaia al capitolo 4, mi sembra che sia il capitolo 4, se, ok, dovrei vedere. Allora, al capitolo 3 di Isaia, versetto 12, c'è scritto: il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano. È un complimento, secondo me. Isaia 3:12 dice: il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano. Secondo voi è un parere di cui il Signore è orgoglioso nel dirlo? Questa parola? Vi lascio la risposta, ma se giriamo pagina all'inizio del capitolo 4, sempre di Isaia, troviamo scritto: e in quel giorno, che è un certo giorno che verrà, sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome e togli via il nostro obbrobrio. Che senso ha questo? Vuol dire che noi, e se mangeremo il nostro pane e ci vestiremo le nostre volte, vuol dire che non ti chiediamo che tu lavori perché noi ci vestiamo e mangiamo, lo facciamo noi. Ti chiediamo, o uomo, solo una cosa: di portare, che possiamo portare il tuo nome e che tu tolga via il nostro obbrobrio. Qual era l'obbrobrio di Israele inteso da questa parola? E che si vede in tutta la parola. Pensate al carattere, al cuore di molte donne che sono nominate. Partiamo da Sara, partiamo da Rebecca, partiamo da Anna. Di che cosa dispiacevano? Di non essere madri, di non avere figli. L'obbrobrio per la donna, nell'intenzione, nello sviluppo che vediamo nella parola, ma poi andremo a vedere che parte da prima, era quello di non poter soddisfare un destino fondamentale per il quale è stata concepita dal Signore. Allora, questo, che è un'introduzione di carattere generale, mi porta adesso con voi a riflettere su questo argomento, giovinezza, grande giovinezza, fanciullesca in chi governa e nello stesso tempo il ruolo della donna in posizione di governo. E quindi ho intitolato il messaggio La quota rosa, perché oggi ci si compiace di dire questa parola. E l'altro aspetto è che andremo a vedere dove. C'è una parola del Signore, sempre Isaia, che dice al capitolo 30, versetto 15, direi, che dice: nel tornare a me, nel tornare a me, nel tenermi riposo sta la vostra salvezza. Torna a me, vai a vedere come la penso io, cosa ho detto io, e stai tranquillo su quello, tieniti in riposo. Nella calma e nella fiducia starà la tua forza. Allora, noi cosa facciamo? Andiamo, torniamo a lui, andiamo a vedere che cosa dice il Signore su questo argomento. E visto che parliamo di fanciulli, parliamo di uomini e donne, dove andiamo a parare? Dove vado a parare, secondo voi? Devo andare al principio, nel tornare a me all'inizio. Allora, se con Isaia io ero a pagina 568, faccio un bel salto indietro e andiamo a pagina 2. A pagina 2 della nostra Bibbia. Entriamo nella Genesi, perché lì troviamo come il Signore ha concepito le cose, come le ha proposte, come ha pensato che dovessero essere. E che quindi, siccome il Signore non è ballerino nei suoi pensieri, ma ha un modo di pensare che resta, perché non è soggetto a variazioni di dubbi nei suoi principi, negli adattamenti alle situazioni sì, evidentemente, ma nei suoi principi assolutamente immutabile, allora quello che adesso andremo a vedere è ancora immutabile, ancora valido adesso. Bene, siamo in Genesi, non leggo tutto, cerco di limitarmi ai punti essenziali, sono al capitolo 2 della Genesi, in cui al versetto 7 si legge: «E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente». Questo quanto all'uomo. Se ci spostiamo un po' più avanti, leggiamo il passo che è sempre in capitolo 2, dal versetto 16 al versetto 25, perché è su quello che cominceremo a riflettere. Il versetto 16 di Genesi 2: «L'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Poi l'Eterno disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». E l'Eterno Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno, il Dio, fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui, richiuse la carne al posto di essa. E l'Eterno, il Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue ignudi e non ne avevano vergogna». Quello che vi faccio osservare è come da un certo tempo sta succedendo, per colpa diciamo mia, ma anche per Sauro e altri fratelli, che finiamo spesso con andare su questi passi. Perché nonostante sembrino, come dire, diffusamente sono considerati nel mondo un po' una favoletta, sono tutt'altro che una favoletta, sono proprio il fondamento di base della società umana. E in parole che lette così appunto possono sembrare una bella storiella, ci sono dei valori assoluti, molto profondi, e andiamo a vedere quelli. Allora, il primo punto che vi faccio notare, che altre volte ho già richiamato, è il fatto che al versetto 23, quando Adamo vede la donna, dice: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne». Ma dice: «Ella sarà chiamata donna perché è tratta dall'uomo». Donna o uomo per noi non significa niente di speciale, ma nella lingua originale sarebbe come se avesse detto: «Ella sarà chiamata uoma perché è nata dall'uomo, perché è stata tratta dall'uomo». Con questo sembrano parole buttate un po' lì, ma si sottolinea veramente un asse di discendenza, di correlazione. La parola ebraica per uomo è ish ed è isha per donna. Allora questo deve farci riflettere che non l'ha detto così, e sono parole che ha espresso Adamo. Adamo ha detto sarà chiamata uoma perché è nata dall'uomo, da me. È come se fosse, è un brutto termine a dire, ma un prodotto dell'uomo, che non è vero, ma e viene dalla sua stessa natura. Adesso faccio una piccola parentesi, perché non voglio che il mio dire già iniziale, ma quello che ancora pronunzierò dopo, determini delle reazioni che nella natura umana sono possibili. Io non sono qua per fare una politica sociale, io sono qua semplicemente perché insieme a voi voglio scoprire e vedere bene che cosa ha detto il Signore. Quindi voglio cercare con voi la verità della parola. Quindi il punto si sposta, o crediamo alla parola oppure diciamo quello che vogliamo, come succede in tanti contesti mondani, normali. L'altro aspetto è che se, e mi rifaccio a un concetto generale della parola che dovremmo avere maturato ormai, se ci si allontana da quello che Dio ha stabilito come linee di comportamento o di valori, cosa succede? Che le cose non vanno bene. Non c'è niente da fare. Il Signore ha fatto le cose in un modo, ha stabilito e ha dato delle istruzioni. La prima l'abbiamo già vista, anzi, ne abbiamo già viste due, adesso le riprendo, perché su quella base, muovendosi gli esseri umani, avrebbero conseguito una ricchezza, una comunione, una pace sociale, che invece sono dati sempre di più, perdendo quanto più hanno perso di vista che cosa ha detto il Signore di come dovevano essere. Quindi non sto criticando qualcuno in particolare, mi rivolgo in questo momento particolarmente alle sorelle, di qualunque età siano, ma perché il Signore ha detto così? Allora ritorno, o crediamo che il Signore è vero, oppure diciamo che il Signore ha detto tante cose buone, ma questa è un po' così, come dice il mondo, anzi il mondo dice peggio, è tutta una bella storiella inventata. E questa è una sfida che rivolgo a noi. Perché è una sfida? Ma perché bisogna che sappiamo inchinare il capo alla guida dolce, amorevole del Signore, anche a fronte di cose che per la natura della società in cui viviamo e a cui siamo abituati, per il bombardamento dei media e così via, saremmo disposti facilmente a mettere un po' da parte. E questo è una... come si fa a dire io amo il Signore, credo nel Signore? Se si va a... si è tentati a mettere un po' in disparte aspetti così fondamentali come quelli di cui stiamo parlando, che sono la nascita e la crescita della società umana. Non possiamo, c'è qualcosa che non va bene, c'è una confessione da fare al Signore. Signore, io mi sento toccata, mi sento lo stomaco che si rivolta, perché io direi, io penso che la va bene, ma tu leggi qui, e se prendi questo, torna a me. Nel tornare a me e tenerti in riposo, tu sarai salva nella calma e nella fiducia. Tu troverai la ricchezza che cerchi. E quindi vi prego proprio di prendere sotto questo profilo ciò che adesso andremo a dire. Dicevo dunque che già qui la base essenziale, totale di tutta la legge, parlo della parte comandamenti, si trova. Perché il primo comandamento che è stato dato dice: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai per certo morrai. Questo cosa intende? Ascolta quello che io ti dico, io sono Dio, ascolta quello che io ti dico. Se leggiamo Esodo, per esempio, in quanti punti troviamo scritto che il Signore esordisce, riportato dai profeti, dicendo ascolta Israele. Noi siamo un Israele spirituale, ma vale ancora per noi. Ascolta. E il secondo comandamento è quello che dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Dico che è il secondo comandamento perché, uno, qui non è ben chiaro, però se andiamo in Matteo, al capitolo 19, dove richiama queste parole, dice che sono state dette da Dio. Qui non è riferito, ma sono state dette da Dio. Quindi è un secondo comandamento o ordine di cose da fare. E poi stabilisce in questo modo, parlando di padre e madre, stabilisce cosa? Che c'è una generazione. Se l'uomo lascia suo padre e sua madre, come mai c'è l'uomo e ci sono il padre e la madre? C'è stato un processo generativo di mezzo, evidentemente. Secondo punto, dice, si unirà alla sua moglie, saranno una stessa carne. Qui dal prosieguo e l'applicazione, diciamo, della generazione. E stabilisce quindi qui come si devono muovere le cose. E dietro a questo c'è un aspetto, perché se guardate bene c'è scritto suo padre, sua madre, sua moglie. C'è un concetto di unità, di possesso. E qual è la base dell'essere suo padre e sua madre o sua moglie, quindi suo marito, che non è detto qui, ma lo dice un po' più avanti. E la base è l'amore, in sostanza. Quindi qui dentro noi troviamo in due comandamenti quelli che più tardi saranno esplicitati in 10, nel senso che i primi 4 comandamenti del Decalogo riguardano il rapporto con Dio, che quindi è raccolto nel ascolta me e abbi solo me come riferimento. E gli altri 6 riguardano invece il rapporto con l'umanità. L'umanità da dove, con gli altri intendo, da dove nasce? Nasce da qui, perché a un certo punto un uomo, un ragazzo, 20 anni, 25, quanti sono, lascia suo padre e sua madre, si unisce a una ragazza più o meno di quell'età lì, e funziona lì. E quindi tutti gli altri rapporti sociali nascono perché c'è stata una proliferazione. Bene. Allora, questi qua raccolgono già tutto. E c'è quindi una maggior ragione di forza a credere in questa parola così, parlo della Genesi, così bistrattata, perché è veramente bistrattata, al di là di non essere diffusa in modo corretto, è proprio bistrattata perché sembra quasi che nel corrente pensiero l'Antico Testamento, tutta una roba vecchia, così, cominciamo praticamente già a metterlo in serie di tutto. Parliamo solo del Nuovo Testamento, facciamo anche la serie C, perché finché si tratta dei Vangeli, i Vangeli, ma dopo quello che ha detto Paolo, viene messo già in secondo luogo anche quello. Se poi, tornando alla classificazione o al degrado di classificazione di tutto l'Antico Testamento, si va a parlare della parte iniziale della Genesi, lì siamo proprio nelle favole come Biancaneve o quasi, insomma. Questo è il rapporto che l'umanità media ha nei confronti della parola. Se noi abbiamo creduto, il Signore ci ha rivelato qualcosa di personale nel cuore, ci ha rivelato anche, ci ha lasciato questo e dobbiamo guardarlo e prenderlo con grande cura. Allora, adesso, fatta questa, che non è un'introduzione vera e propria, ma un'introduzione nello sviluppo successivo, perché si è accolto correttamente, come io intendo e come credo che il Signore ci chiami a considerare, proseguiamo nel contenuto. Allora, se nelle parole semplici dice grazie, c'è un rallegramento, cioè finalmente essa è carne della mia carne, ella sarà chiamata uomo, perché sapeva che era nata da lui. Non so come facesse a saperlo, però evidentemente lo sapeva. Uomo perché è nata da uomo, da me. Quindi stabilisce una sorta di successione. Ed è quello che sottolinea Paolo in Prima Timoteo, che sembra, andiamo a leggere Prima Timoteo 2, perché molto spesso viene presa come una frase offensiva, quella che adesso leggiamo. Prima Timoteo 2, diceva, come se in realtà, essendo uomo venuta dall'uomo, all'origine il processo generazionale sia il rovescio di quello che vediamo oggi, perché ogni uomo nasce da una donna. E infatti in Prima Timoteo al capitolo 2, sono verso la fine del capitolo, al versetto 12, Prima Timoteo 2:12, dice: poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare l'autorità su marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno sarà salvata partorendo figlioli e perseverando nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Io so che diffusamente questa frase urta, le donne in senso lato. E Paolo diffusamente è considerato un maschilista per questo e per tante altre frasi che dice, ma in realtà anticipo qualcosa che vorrei far maturare correttamente nei nostri pensieri. La parola sembra maschilista perché? Perché il Signore ha dato la responsabilità all'uomo e l'uomo doveva seguire e venire su con il suo uomo, detto l'uomo il suo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Quindi dovevano crescere in questo modo con un rapporto che rispettasse la base fondamentale che il Signore aveva stabilito. E quindi tutta la parola parla sempre dell'uomo e molte donne, specialmente leggendo i discorsi di Paolo, sono un po' risentite. Io dico, ma rallegratevi. Rallegratevi perché in fin di conti in qualche modo se voi donne sbagliate il Signore vi chiama a rispondere al vostro uomo, no? Al vostro marito. Dice questo in sostanza. Allora è tutt'altro che un motivo di stizza. Se vogliamo è un motivo di responsabilità o corresponsabilità col marito, ma non di stizza. Leggo un po' meglio allora a questo punto prima Timoteo. Dice, la donna essendo sedotta cade in trasgressione. E mi fermo sull'ultimo versetto, il 15. Non di meno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Ecco, questa è una frase che so, che offende un po', dice, sembra come, mi considero un'incubatrice, sembra, scusate la parola, ma sembra così, sarà salvata partorendo figliuoli. No, vuol soltanto dire, in una terminologia, in un linguaggio, che a noi adesso risulta un po' arido, diciamo arido, è qualcosa che invece raccoglie esattamente il messaggio di Dio. Se non ci fosse stata, Eva, Adamo da solo non avrebbe avuto progenie. Eva era derivata, nata da lui, uomo da uomo, però poi tutto questo viene raccolto nel passaggio successivo, quando dice lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla propria moglie. Ecco, quindi lì c'è una correlazione dei due fatti, si unisce alla propria moglie e da lì ha origine la figliolanza. Quindi qui sta semplicemente Paolo in Prima Timoteo, riprendendo il concetto iniziale con il quale il Signore ha fondato queste cose, semplicemente, che sono cose assolutamente fondamentali, sono l'umanità, l'inizio e l'origine dell'umanità. E la salvezza quindi non è perché partorisca o non partorisca, come sembrerebbe qua. Ci sono anche delle donne che sono credenti e per qualche ragione non hanno potuto avere figli. E cosa dobbiamo dire? Quindi son dannate? No, sta dicendo la donna stia nell'ambito del destino per cui io l'ho creata, è correlata all'uomo, sia ben chiaro, non l'ho fatto a sé, è correlata all'uomo. E la salvezza si ritrova nella seconda parte di questo versetto, se persevererà nella fede, esattamente come gli uomini. Cioè la seconda parte, perseverare nella fede, nell'amore, nella santificazione, nella modestia, non vale per gli uomini, no, vale. Quindi questa è assolutamente identica, la differenza è soltanto per la parte iniziale dove stabilisce il ruolo della donna nella società, che è un ruolo di onore, eh? È un ruolo di onore, non è una cosa assolutamente così secondaria. E guardate come avevano in mente questa logica le donne di Israele, se leggete la parola, Anna perché piangeva tanto, disperata? Non è che avesse mal di testa, era disperata perché non aveva figli. Per lei era un obbrobrio e anzi, l'abbiamo letto prima, esisteva questo concetto dell'obbrobrio per la donna che non aveva figliolanza. Ed è anche per questo che il Signore ha tracciato una linea di assurdità, ma anche di impegnativo motivo di riflessione, perché la genealogia di Israele in sostanza passa attraverso Sara, che era sterile, passa attraverso Rebecca, che era sterile, e ce ne delle altre. Questo proprio per dire che il Signore può fare delle cose assolute, completamente fuori dalla dimensione umana. Ma torno al fatto di Anna o similari. Anna era aggravata da questo, da questo suo fatto di non avere dei figli. E diffusamente ancora oggi, nonostante tutto, cioè nonostante siano cambiati i tempi, si vede che mediamente, io ho un po' di anni e quindi ho conosciuto tante persone, quindi anche ragazze, poi donne e così via, tutte voi avete in qualche modo un istinto alla maternità e l'aspettate. E questo è perché il Signore ha stabilito che questo fosse una sua logica, la logica l'unica vera della società umana. Io ricordo, e questo è un fatto personale, di mia moglie, estate del 68, eravamo a Milano Marittima, mi pare, e incontrammo lì degli amici che non vedevamo da un po' di tempo. Non vedevamo un po' di tempo, e sottolineo, quando non vedo una persona da un po' di tempo, cosa faccio? O la saluto o gli do una notizia importante, no? Bene, come mia moglie vide questi amici, con un sorriso così, gli disse: sono incinta. Perché era contenta. Aspettava volentieri questo fatto. E questo nonostante, come dice la parola, adesso torniamo indietro alla nostra Genesi, ma tutti sappiamo che il Signore ha poi stabilito, ahimè, attraverso una specie di riprensione o castigo, il fatto che il parto fosse una cosa dolorosa, ma ritorneremo anche dolorosa fisicamente, torneremo anche su questo. Un'altra cosa che voglio sottolineare adesso, quando qui dice che Adamo, sono in Genesi 2, Adamo dette nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli, eccetera, eccetera, che nome gli ha dato? Qui non dice, ah, quella si chiama giraffa, quella si chiama tartaruga, non mica detto, nessun nome. Gliel'ha dati, ma non ce li ricorda. Ma invece nel caso della donna gli dà un nome e dice quale nome. Sarà chiamata Isha. Cioè sottolinea qualcosa di più importante, perché il nome viene ricordato e il nome è quello che correla l'origine della donna nei confronti dell'uomo. E l'altra cosa è che questo nome non gliel'ha dato Dio, gliel'ha dato l'uomo. Cioè, vedete come c'è proprio un qualche cosa di particolare. L'uomo si rende conto di questo, gradisce questa presenza così, così assoluta, particolare, e la sente profondamente sua, ed era vero, l'ha tolto dalla costola, e le dà un suo nome che ricordi se stesso. E guardate che in tutta la storia di Israele, se andate a leggere, spesso ci sono dei nomi complicati, sono legati ad eventi specifici che sono successi. Adesso non mi ricordo uno in particolare, però mi ricordo che chi è il profeta è Osea, quello che fu chiamato a sposare una prostituta, no? E ebbe un figlio, le disse gli diede un nome, poi ne ebbe un altro con un nome diverso che fosse correlato a quello che sarebbe successo. E spesso c'è questa cosa. I 12 figli di Giacobbe, ciascuno di questi ha un nome. L'Anna stessa, di cui dicevo prima, quando ha avuto adesso Samuele, hanno avuto Samuele, gli ha dato un nome che era significativo per il valore che questo bambino aveva assunto nella sua vita, come risposta del Signore nella sua pressante, dolorosa e addolorata preghiera. Bene, allora qui questo per sottolineare che il nome gliel'ha dato non il Signore. E un aspetto e l'altro, che si dice di tanti animali a cui ha dato il nome, non se ne dice neanche uno, invece qua si dice quel nome, proprio a rinforzare questo concetto di correlazione. Bene, andiamo avanti e passiamo al passaggio successivo, e cioè a quello che è successo in Genesi al capitolo 3. Salterei un momento solo per non rinsistere troppo e per non passare troppo tempo, visto che poi non vorrei appesantirvi, di partire dal versetto 6. I primi 5 versetti riportano il colloquio ingenuo da una parte, Eva, e subdolo dall'altra, il maligno fra di loro, no? E al versetto 6 la donna ormai è stata carpita nella sua partecipazione emotiva a quello che il maligno aveva proposto, e leggiamo: e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto e ne mangiò. Questo è lei. Poi ne dette anche a suo marito. Ne dette a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora qua sotto c'è un evento molto, ma molto importante, estremamente importante. Perché? Perché intanto sottolineo un inciso, che in tutti i passaggi precedenti si parla della donna, 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 e la donna prese dell'albero era desiderabile, il frutto ne mangiò e ne diede anche all'uomo? No, al marito. Al marito, cioè, questo mi sembra che sottolinei, non posso essere sicuro, ma sottolinei il fatto che Adamo ed Eva erano entrati anche nella realtà che è scritta al versetto 2:24: lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie, saranno la stessa carne. E per, diciamo, confermarlo in qualche modo, leggo un pelino più avanti, adesso me lo ritrovo. Ecco, che me lo conferma in senso contrario, ed è che al versetto 12, quando Adamo, ricercato e stuzzicato dal Signore, che dice: ma come fai a sapere tu che eravate nudi? Dice: la donna. Cioè, fino allora questo vigliacco, perché è stato un vigliacco in sostanza, trattava la donna come uomo. E qui invece è successo quel che è successo, ha ritirato il termine di moglie e l'ha risostituito semplicemente con la uomo. Vi rendete conto che è stata veramente una grossa vigliaccheria? Ha veramente fatto il furbo Adamo, purtroppo. Però, bene, ritorniamo indietro. Però c'è anche un altro versetto che rafforza, scusate, quello che sto dicendo. Andiamo, per cortesia, Genesi 3, 8. Udirono la voce dell'Eterno, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo, non dice l'uomo è la sua uomo, la sua moglie. Poco prima c'era stato lei che ne aveva dato al marito, e qui c'è lui che parla di sua moglie. Cioè, questo conferma che probabilmente questo mandato creativo del Signore era qualcosa che si era mosso. Però il fatto che poi al momento di essere responsabilizzato Adamo fece retromarcia, non la chiamò più moglie, è piuttosto significativo, prima di tutto, e rappresenta la gravità dell'atto, che della scelta che ha fatto. Bene, allora andiamo avanti per cercare di... Adesso scusate, bisogna che leggo un attimo i miei punti, perché non ho spostati nel dirlo, nella foga di parlare l'ho detto. Ecco, un altro punto che mi aiuta a confermare questo fatto di unità e di interdipendenza che il Signore ha fissato è che, se leggiamo la parte finale del capitolo 3 di Genesi, dove si tratta della cacciata, dice queste parole. Versetto 23, capitolo 3, 23, dice: l'Eterno mandò via l'uomo dal giardino perché lavorasse la terra dove era stato tratto, donde era stato fatto. E così scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino i cherubini che... Beh, Eva è rimasta lì, perché vi dice cacciò l'uomo due volte. Eva è rimasta lì? No, fuori anche lei. Perché? Questo sottolinea come il Signore ha rimarcato l'uomo, ma quando dico uomo intendo uomo e la sua moglie. Fuori, tutti e due. Dicendo, condannando a questa cacciata l'uomo, ha fatto la stessa cosa e la sua moglie. Il che mi serve perché aiuta almeno me a vedere come una volta che è stato stabilito questo rapporto relazionale fra l'uomo e la donna, o più specificamente eventualmente fra l'uomo come marito e la moglie e la donna come moglie, il Signore ha una sua ragione da cui comincia a imputare l'uomo e la donna con lui. Questo a riconferma di quello che vi ho detto quando la Bibbia sembra maschilista e a certe volte non piace. Perché stabilito che vada via l'uomo, la donna va insieme. Perché? Perché è unita a lui. È una comunione che ha gli aspetti del bene e del male. Non si dice così anche in occasione dei matrimoni, quando c'è qualche prete che si celebra, dice starete uniti fino a che morte vi separerà e affronterete il male e il bene. Adesso non mi ricordo i termini, ma il concetto è quello lì. Sì, è quello lì, perché è vero, fin qui è assolutamente vero. Guai se non fosse così. Allora, un altro punto che voglio osservare con voi, sempre in Genesi 3, è la sintesi. Io farei un'analisi, ma qui devo prenderla com'è, cioè molto sintetica, la condanna che il Signore ha dato ad Adamo e a Eva. Allora andiamo al versetto 16, dove per prima c'è la condanna della donna. Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figlioli, i tuoi desideri si rivolgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su te. Per Adamo 17 dice: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa al quale io ti avevo detto, dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua e ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Allora, il fatto che sottolinei come condanna la questione della dolorosità del parto sta proprio a dire che c'era un particolare valore nel partorire, in sostanza. Avrebbe detto qualcos'altro se c'era un elemento importante caratterizzante il rapporto dell'uomo con la donna, quindi in questo caso della donna. Invece si riferisce al parto. Quello che ha detto Paolo, come abbiamo letto prima, che è un carattere speciale, assoluto, che solo la donna può avere. Allora, questo che era un dono che io ti ho fatto, quello di divenire madre, di generare altre creature, lo mantengo, ma ti costerà di più, sarà più doloroso. E poi dice ancora: i tuoi desideri si rivolgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su te. Allora, in italiano la parola dominare urta, almeno mediamente, perché è dal senso del dittatore, dal senso dell'ingiustizia, dal senso della violenza, più o meno, no? Qualcosa di questo tipo. Ma questo può essere anche una questione di traduzione. Intanto noi leggiamo dominerà, in italiano dominare viene da domine, domine è il Signore, ancora ne avanza, ci sono degli effetti in certe zone, penso tuttora, della Bassa Italia, esiste Don Carlo, e deriva da lì, cioè è un tono di rispetto nel rapporto, il domine. Quindi qui, rivisto in questo modo, rappresenta qual è il rapporto di rispetto che deve esserci fra marito e moglie. E l'altra cosa è che sono andato a curiosare un po' in giro vuol dire su altre versioni della Bibbia, e la King James usa un verbo che non è dominare, cioè non è la violenza del dominare, ma dice to rule, che vuol dire regolerà, governerà come si fanno le cose. E quindi è possibile, anzi credo che sia giusto, rivedere come dominare, nel senso che il riferimento è lui, ma non è un riferimento da considerare che debba essere, oltretutto poi la parola ne parla ampiamente, deve essere un riferimento di durezza. Basti considerare, a supportare quello che sto dicendo, quello che è scritto in Efesini 5. Dice che, quando parla di marito e moglie, dice che il marito deve, traduco rapidamente, deve occuparsi di sua moglie come Cristo si è occupato della Chiesa. È un modello difficile. Il Signore non ha fatto il dominatore sull'umanità, tutt'altro. Ha difeso l'umanità, ha aiutato l'umanità, ma comunque il Signore tuttora, nelle nostre preghiere lo diciamo, noi, il Signore chiede e ha diritto a un rispetto. E se noi impariamo, abbiamo imparato che bene che cosa ha fatto il Signore per noi, il rispetto non è una fatica, è un fatto assolutamente che mi viene, hai ragione, non può essere così, ti rispetto perché ti amo, guai se non ci fossi stato tu, Dio mio, Signore mio, Gesù, tirami fuori da dove sono. Ebbene, quindi questo sposta e riqualifica meglio il termine dominare. E vi faccio vedere una curiosità. Io non so quanti di voi abbiano questa versione della Luzzi, che è l'originale. Bene, allora se voi la guardate, nella Genesi 3, dove è scritto tuo marito dominerà e ha tre quarti della lunghezza, tirate una riga e andate sulla colonna di destra. Cosa trovate? Ci trovate, e i tuoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Qui abbiamo il Signore che sta parlando a Caino, e usa lo stesso termine dominare a proposito del peccato. Usa lo stesso termine a proposito del peccato. E allora, anche tu, Sauro, ci hai parlato recentemente, mi sembra, di questo punto, no? Allora, qui sta dicendo, il peccato è lì, che ti spia, ma tu non devi lasciarti sopraffare, tu devi regolarti in conseguenza, tu devi muoverti con una, sapendo che cosa succede se esci da quelle righe, e qui stiamo parlando del maligno. Quando, ritornando al lato sinistro della pagina, parliamo del marito e della moglie, allora questa dominanza vuol dire in realtà coscienza di quello che è il ruolo che ci deve essere, la relazione che ci deve essere fra uomo e donna, e di là era una relazione invece fra uomo e il peccato. E ancora una cosa, e questa mi sembra molto importante, è quello che il Signore dice ad Adamo. Versetto 17, ne rileggo la prima parte. Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine? Allora abbiamo ascolto contro ordine, voce contro ordine, e l'altra è moglie contro io, Dio. Sembra poco, ma è grave. Cioè, in sostanza, se la strizziamo questa frase, dice tu hai preferito il dono al donatore. Sta dicendo questo, perché il donatore è il Signore e si aspettava che quello che è un suo comandamento come donatore fosse primario rispetto a un interesse, una piacevolezza, un affetto detto e dettato e esercitato dalla moglie che... Insomma, vi rendete conto di cosa è successo? là, in quelle poche parole che sono elencate qui, è successa una tragedia di una dimensione spaventosa. Le parole sembrano, oh vabbè, insomma, ha dato ascolto alla voce della moglie, chissà cosa, ma non è così. Ascolto alla voce della moglie, una è una voce, tra l'altro, forse era stata anche una voce persuasiva, non lo so, un'importanza. Comunque è la voce di una creatura e quindi è stata prevalente nella coscienza di Adamo rispetto a un ordine del creatore. È grave, ma molto grave. Le parole buttate lì sembra che non lo sottolineino, ma invece è molto importante raccoglierlo. E la seconda parte riguarda il frutto, la condanna al lavoro. E di che cosa si tratta? Evidentemente allora non c'era la possibilità di produrre delle macchine. La vita era agricola e quindi c'erano gli animali e le piante, le coltivazioni. E dice, sono al versetto 16, per causa tua ne mangerai del frutto, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Non gli dice starai senza mangiare. Ci è appena stato spiegato domenica scorsa che l'uomo ha bisogno di mangiare, se no muore. Non dice stare, però quello che io ti davo in abbondanza, che avresti solo dovuto fare come ha fatto me Eva, ha fatto, che buono, tu avresti potuto fare così tutta la vita, tutto il tempo, perché io ti davo tutto, e invece hai preferito fare qualche cosa che adesso mi costringe a questa soluzione. Non ti nego il principio di vita, ti do da mangiare, però devi lavorare tutti i giorni col sudore nella tua vita. Resta comunque che il messaggio complessivo che esce da qui è questo, che c'è una relazione di responsabilità tra uomo e donna, e il Signore la pretende, l'ha fondata, come qui ha puntato il dito: io avevo diritto come creatore di essere rispettato per primo e tu non l'hai fatto. Così vuole il rispetto nel rapporto fra uomo e donna, e tanto più fra marito e moglie, dove però c'è qualche cosa di molto più profondo, perché uomo e donna può essere generale. In generale, andiamo in piazza e troviamo tanti uomini e tante donne, va bene. E però nel caso del marito e moglie c'è, oltre a questo, l'aspetto dell'affetto, dell'amore, no? Che in linea di principio non c'è fra gli uomini di piazza e le donne di piazza, perché non si conoscono, semplicemente. Quindi, allora, il Signore ha in questo modo sottolineato che a causa di questa ragione, mancato rispetto di qualcosa che io ho detto, io sono il creatore, ti succede questo, che tua moglie, nel suo destino di onore speciale che io gli ho riservato, non glielo tolgo, continuerà a partorire, ma nel dolore. Tu, nel tuo destino di essere colui che poteva godere dei frutti e della ricchezza della mia creazione tranquillamente, continuerai a goderne, però ti costerà fatica, ti costerà un impegno. Questa relazione, mi dite voi, se dobbiamo considerare che al giorno d'oggi, 2014, non è più vera. Forse per la gente, sì, la gente non è un termine dispregiativo, vuol dire in generale, forse non lo è più, forse roba sorpassata, ma tu credi ancora a quelle cose lì, ma per il Signore non è roba sorpassata, non è assolutamente roba sorpassata. Quindi gli elementi che vengono fuori da questa meditazione, da queste riflessioni, sono assolutamente validi. Tuttora, se vogliamo capire qual è, da una parte, il male della società, dall'altra qual è il bene e la salute di coloro che credono in questa parola e quindi la vivono nei loro rapporti tra uomini e donne, ma nella società in senso lato. Allora, ecco che il discorso che ho fatto di partenza, quello della quota rosa, è una bella pensata che fa dire, noi siamo avanzati, siamo avanti noi. Tanto, ma c'è anche una ragione, se vogliamo, perché purtroppo questa relazione che il Signore ha, stabilito e che adesso si sta spostando in questa maniera così, diciamo, democratica, che è un termine corrente con il quale ci capiamo, ma tuttora in molti paesi e tuttora, nei secoli passati, è stata rovesciata in maniera vergognosa e ignobile da parte dell'uomo verso la donna. Ed è anche come una specie di ritorno vendicativo in qualche modo. Adesso noi siamo, in questi giorni, quasi di fronte alla possibilità che non si riesca a governare l'Italia finché non si mettono d'accordo che alle elezioni vengono fuori di candidati uomo come candidati donne. E non è un disprezzativo, non ce l'ho assolutamente, dico solo che il Signore non dice così, non dice così. E se non dice così, siccome è il Signore, lui sì che domine. E allora, se noi siamo quiescenti a ciò che egli ci dice, le cose funzionano. Se invece noi vogliamo fare diversamente, facciamo diversamente, ne prenderemo la conseguenza. Come va il mondo mediamente? Diversamente, vuole fare diversamente. Dio è accantonato. Chi è che oggi in preghiera ha detto che l'uomo, che lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio? Qualcuno l'ha detto, vabbè, è così, non c'è Dio. Ma come mai in un'altra parte, in un altro salmo, quello là era 14 o 53, tanto sono identici, nel salmo 2 il Signore dice: perché tumultuano le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si ritrovano, Bruxelles, G8, G55 e così via, e i principi si consigliano assieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Poi non proseguo il resto, e Salmo 2 si può leggere. Allora c'è proprio una presa di posizione crescente nel dominio del cuore degli uomini contro un'autorità superiore, è Dio qui. Poi qui Dio risponde molto chiaramente. Dice infatti: colui che siede nei cieli ne riderà di questo atteggiamento dell'umanità, il Signore si befferà di loro, allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore, li renderà smarriti, eppure dirà: io ho stabilito il mio principio sopra Sion, scusate, il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Chi è questo re? A Sion. È Gesù. Allora, noi adesso a questo punto spero di essere riuscito a preparare il terreno, perché da una parte vorrei poi ancora riflettere, lo farò un'altra volta, sull'aspetto della mala interpretazione della società in senso lato, non è questione di Italia, è questione di mondo, e quindi a un certo punto anche della logica e della necessità di che cosa in me? Dei giudizi. Che tutti diciamo, sappiamo, si stanno avvicinando per una cosa molto semplice, che il tempo trascorre e se a un certo punto devono avvenire lo spazio si accorcia, e questa è una cosa. Ma si stanno avvicinando anche in una maniera che ha un valore che possiamo sentire a pelle, e lo possiamo sentire a pelle, basta vedere che cosa succede attorno a noi. Quante cose che sono completamente ribaltate, stanno completamente ribaltandosi, e nel dettaglio e nella struttura sociale, a fronte di quello che il Signore ha stabilito. E all'origine cosa c'è? C'è proprio le cose che stiamo dicendo. Non pensate che io stia esagerando. Ma è vero o no che una parte dei guai che stanno succedendo nella società del mondo è perché, diciamo, non ci sono più donne? Perché vogliono andare tutte a fare il ruolo degli uomini, ma dietro cosa lasciano venendo via dal loro ruolo? Un vuoto, non c'è più una grossa parte del valore, del significato della donna nella società. E qual è il risultato? Che qualcuno deve coprire questo vuoto, di cui patiscono per primi i figli, i bambini, e dall'altra parte ci sono gli uomini che perdono di un equilibrio. Ma vedete quanti uomini sono persi, non sono più capaci di decidere, sono irresponsabili, tante chiacchiere, non succede niente. Perché? Perché c'è una specie di ondata negativa che sta distruggendo le caratteristiche che il Signore ha assegnato all'uomo. Ci ritorneremo sopra, ma quello che vi ho voluto dire è solo lanciarvi un flash su qualcosa su cui dobbiamo riflettere, perché da tutto questo le riflessioni le faremo non per il gusto di farle in sé, ma per guardarcene, Perché in certe cose ci siamo dentro anche noi siamo presi da questo vortice. Entro certi limiti è impossibile, perché se no dovremmo andare in un'isola, se ancora esiste, perché ho qualche dubbio, dove ci siamo solo noi con le noci di cocco e basta. Ma, però c'è comunque un limite e il Signore riconosce quello che è il limite dovuto alla... all'evoluzione che il Signore ha previsto e ordinato agli uomini. Faccio per dire, usare il computer. Se è previsto che arrivasse ci dà un certo aiuto, ma usare il computer per infamare la gente a migliaia in un colpo solo, così con un clic, questo Signore non ha mica detto che andava bene. Ci rimane, noi viviamo col computer, ma rimane però la responsabilità dell'uso. Esempio banale, ma ce ne sono tantissimi di questi. Quindi la riflessione vuole portare a liberarci, o meglio, a chiarirci bene il pensiero relativamente alla situazione della nostra società. E con dolore, perché sarà così, con fatica, perché sarà così, ma il Signore ci chiama a uscire da che città? Da Modena? Da Babilonia, ci sta chiamando da Babilonia, fuori, fuori, il più possibile. Avremo gli abiti sporchi di qualche cosa di Babilonia, ma fuori. E il Signore ci chiama a questo cammino. Bene. Riprenderò poi un'altra volta. Intanto ringraziamo il Signore perché la sua parola dalla prima pagina ci indica qual è il vero percorso della vita. Amen. Amen.